Buona giornata ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti agli speciali di fine anno di Radio Popolare, Massimo Alberti con voi questa mattina per parlare dell'anno dei dazi. Davvero hanno rivoluzionato i rapporti nel commercio e non solo nel commercio globale? Davvero hanno avuto effetti, come dire, dirompenti o possiamo dire tanto rumore per nulla? E hanno fatto più male a chi li ha subiti o a chi li ha fatti? Ecco, di questo parleremo questa mattina con i nostri ospiti, il direttore di The Washington News Andrea Di Stefano, il corrispondente degli Stati Uniti del Corriere della Sera Massimo Gaggi, il prorettore del Politecnico di Milano ed editorialista del Sole 24 Ore Giuliano Noci. Oh, in questi casi per introdurre l'argomento bisognerebbe fare due cose. All'inizio una mappatura di cosa sono i dazi oggi, ecco. Già questa cosa è particolarmente complicata perché dopo i vari cambiamenti che ci sono stati, i dazi sono stati molto diversificati sia per settore che per paese. Parliamo di elettronica, auto e le sue parti, acciaio e alluminio, agricoltura, high tech e beni di consumo, con tariffe che per i principali paesi, cui gli Stati Uniti hanno rapporti, vanno dal 10% dell'elettronica con il Messico al 50% sostanzialmente collettivo su acciaio e alluminio. L'altra cosa che bisognerebbe fare in queste situazioni è una sorta di cronologia per capire come siamo arrivati a questo punto. Ecco, detto che la data chiave è quella di aprile, il Liberation Day Tariffs, l'annuncio ufficiale del pacchetto del 2 aprile, in realtà anche la cronologia è particolarmente complicata da fare perché da gennaio di quest'anno fino ad arrivare sostanzialmente anche ai giorni nostri, quindi gli ultimi mesi e le ultime settimane dell'anno, l'andamento dell'applicazione dei dazi è stata tutta una sequenza di annunci, negoziazioni, ripensamenti, rimodulazioni che ci dice in realtà già qualcosa di importante. Trump aveva lanciato i suoi dazi per rilanciare l'economia statunitense e dare una nuova età dell'oro. In realtà annunci e ordini esecutivi spesso sono stati precedenti di giorni o settimane l'effettiva applicazione doganale dei dazi. Ci sono state pause, sospensioni temporanee per negoziare nel frattempo e poi altre modifiche che li hanno rimodulati, il che ci dice che in realtà il dazio stesso è diventato strumento di negoziazione politica, o se volete anche geopolitica, di rapporti di forza con i vari paesi, al di là naturalmente dell'aspetto economico. E forse proprio da questo aspetto dobbiamo partire per valutarne l'effettiva portata e le effettive conseguenze. Buongiorno a Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano ed editorialista del Sole 24 Ore. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno e buona mattinata a tutti.
E quindi è cambiato tutto, tanto rumore per nulla?
Ma diciamo che in realtà è, dal punto di vista degli impatti di questi dazi sono stati molto meno significativi di quello che ci si immaginasse. Questo perché nella grande interconnessione delle catene globali di fornitura si trovano vie alternative, si trovano aggiustamenti, si trovano nuovi mercati e quindi diciamo che l'effetto complessivo dal punto di vista della crescita dell'economia è stato modesto, anzi il Fondo Monetario e la Banca Mondiale hanno rivisto al rialzo le previsioni di crescita per il 2025 proprio per quello che ho appena detto. Tuttavia il quadro invece muta e cambia significativamente se si guarda la geopolitica, nel senso che da quest'anno ci portiamo a casa che il fronte occidentale sostanzialmente si spacca. Con il documento di strategia di sicurezza nazionale di poche settimane fa di Trump, gli Stati Uniti definitivamente chiariscono e codificano per iscritto che non considerano più l'Europa un partner strategico, anzi solo per l'Europa, neanche per la Cina e per la Russia vengono spese parole di grande preoccupazione circa lo sfaldamento di una possibile cultura europea. Quindi si rompe il fronte occidentale e sì, evidentemente risulta sempre più chiaro che la partita dal punto di vista geopolitico si gioca tra Stati Uniti e Cina. Cina che viene vista come il vero nemico degli Stati Uniti. Ultima cosa, prima di lasciarle di nuovo la parola a lei, è evidente che in questo gioco di specchi l'Europa ha brillato per assenza di personalità. Avrebbe potuto giocare una partita significativa, perché tra i due litiganti il terzo potrebbe giocare da arbitro, ha fatto molta fatica a trovare una posizione unitaria, tuttavia diciamo che un piccolo barlume di speranza lo abbiamo dall'ultimo Consiglio europeo di tra giovedì e venerdì notte, in cui la settimana scorsa, in cui l'Europa, il Consiglio europeo ha per la seconda volta fatto debito comune per supportare l'Ucraina. Ecco, io credo che possa essere un piccolo segnale di speranza verso una presa di coscienza di un'Europa che, se vuole competere nello scacchiere geopolitico globale, ha bisogno di diventare soggetto mercato unico, debito unitario e quant'altro, quindi un soggetto Stati Uniti d'Europa.
Certo, si può discutere sulle ragioni poi per cui si va a fare debito, ma certamente in effetti è stato un passaggio che ha superato alcune tradizionali resistenze dei cosiddetti frugali, dei paesi più legati a un'impostazione molto rigida del bilancio europeo, ma questo è un altro discorso. All'Europa ci torneremo, ma prima volevo farle un'altra domanda, sempre un po' su questo piano qua. Ma possiamo dire che da un certo punto di vista i dazi per gli Stati Uniti si sono trasformati anche in un boomerang, perché hanno di fatto costretto, e il loro utilizzo un po' bullismo, diciamo, perché hanno in qualche modo costretto tutti gli altri paesi a tessere relazioni più strette tra di loro, di fatto tenendo gli Stati Uniti un po' più da parte, perché come ci si può fidare di un paese che agisce in questo modo sul piano commerciale, diciamo così?
Ha totalmente ragione. Se noi volessimo leggere l'effetto della dissennato 2 aprile nello Giardino delle Rose, in cui gli Stati Uniti erano contro tutti, di fatto, contro tutti gli altri paesi del mondo. Gli effetti sono: uno, si consolidano i BRICS, si consolidano alleanze alternative e tutti in qualche modo cercano quantomeno di trovare, come dire, soluzioni a un'eventuale maggiore assertività e sempre più marcato opportunismo americano. Quindi, punto uno, il sistema giustamente si adegua e tiene conto che gli Stati Uniti non sono più il faro del mondo. Secondo elemento, direi che questa è la vicenda di queste settimane, come ampiamente è stato detto da molti osservatori, dal sottoscritto, il conto poi lo paga Trump e lo pagano gli americani. Se tu metti tariffe, metti dazi, chi pagano queste tariffe e questi dazi le pagano i consumatori americani, perché chi esporta non si fa carico dei dazi, e chi, il distributore, non si fa carico perché non vuole ridurre la propria profittabilità, alla fine aumentano i prezzi allo scaffale. Quindi Trump potrebbe nelle elezioni di midterm avere gli stessi problemi che ha incontrato Biden, perché alla fine l'economia andava, ma il potere d'acquisto del consumatore si riduceva perché l'inflazione era molto alta. Questo sarà, dal punto di vista interno, un problema gigantesco per gli Stati Uniti e per il presidente Trump.
Tra poco ne parleremo proprio di questo aspetto, andremo a vedere un po' dentro l'economia statunitense. L'ultima domanda, professor Noci, gliela volevo fare proprio sull'Europa, perché guardando qualche numero è inevitabile che gli effetti ci siano stati su alcuni aspetti di importazione. La Germania ne ha subiti moltissime, ad esempio sull'esportazione dell'automotive. Parentesi, parliamo di un settore già in radicale crisi proprio per il ritardo tecnologico europeo nello sviluppare prodotti competitivi e richiesti dal mercato mondiale. L'Europa aveva un'arma straordinaria di negoziazione, che era quella della regolamentazione all'attività delle big tech statunitensi nel nostro continente, che ha parzialmente usato. Alla fine il bilancio per l'Europa di quest'anno di dazi, quale possiamo definirlo? Come possiamo definirlo?
Pesantemente negativo. L'Europa, a differenza della Cina, non ha preso coscienza della sua forza. Come lei ha giustamente evidenziato, gli Stati Uniti, le big tech americane esportano moltissimo in un'Europa che non ha big tech. Quindi in realtà il tema della regolamentazione avrebbe potuto essere un tema che da giocare in chiave negoziale rispetto a un player come Donald Trump, che conosce solo il gioco a somma zero e il linguaggio della forza. Questo non è stato fatto e purtroppo, come da protocollo, come da archetipo comportamentale, Donald Trump, una volta che porta a casa un risultato e vede che l'interlocutore è debole, cerca di portare a casa ancora di più. Quindi purtroppo assistiamo a un'escalation di richieste da parte di Donald Trump. Adesso chiede che vengano azzerate, appunto, dopo che siamo andati con la pantofola nel suo campo da golf in Scozia e abbiamo firmato un finto accordo, comunque un accordo certamente non positivo per l'Europa, adesso chiede che tutta la regolamentazione venga tolta. Credo che sia una never ending story se l'Europa non cambia postura. Quindi per il momento diciamo che solo con l'Europa Donald Trump ha ottenuto qualche risultato in chiave commerciale. È anche vero che, vista in una prospettiva europea, che abbiamo chiuso con un 15% di dazi, che più o meno è quanto tutti gli altri paesi del mondo hanno ottenuto. Tuttavia l'Europa, se si concepisse come soggetto unitario, avrebbe un potere altrettanto rilevante come quello cinese. Non l'abbiamo giocato, quest'anno è stato un anno che abbiamo sostanzialmente buttato via. Confidiamo in un 2026 in cui l'Europa prenda coscienza dell'urgenza della situazione, che è schiacciata tra due vasi di ferro, Stati Uniti e Cina, e che le politiche del passato non sono più sufficienti.
Grazie professor Giuliano Noce, prorettore del Politecnico di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Buona giornata.
Buona giornata a tutti e buon Natale.
Auguri anche a lei, grazie. Dicevamo, la situazione economica negli Stati Uniti, perché poi forse le principali ricadute dell'utilizzo dei dazi sono arrivate anche lì. Massimo Gaggi, il corrispondente dagli Stati Uniti del Corriere della Sera, ce la siamo fatta raccontare un po' il quadro di come va l'America in questo momento.
Sicuramente presto per dirlo, perché l'effetto temuto sull'inflazione per adesso c'è stato, ma è molto più limitato di quanto si attendessero gli economisti. L'altro effetto, quello che doveva essere invece l'effetto positivo di sostegno alla produzione americana, quindi il ritorno di produzione negli Stati Uniti per il disincentivo delle importazioni, quindi incentivo a produrre di più in casa, ammesso che avverrà, richiede tempi molto lunghi ovviamente, perché ricostruire delle fabbriche negli Stati Uniti non è cosa che si fa in 6 mesi. Quello che possiamo dire in questo momento è che i prezzi di molti beni importati sono ovviamente aumentati o in qualche misura le sta assorbendo. Il motivo per cui l'inflazione per adesso non è ancora salita molto, io ho parlato con diversi importatori e produttori, molti hanno fatto delle scorte prima che arrivassero i dazi e quindi ancora stanno vendendo i prodotti che non erano gravati dai dazi aggiuntivi, altri hanno deciso di aspettare e tenersi i costi aggiuntivi per tutto l'anno e aggiornare i listini a gennaio. Altri prodotti ancora sono soggetti a una serie di esenzioni, perché poi non dimentichiamo che l'amministrazione di Trump è molto diversa da tutte le altre, non ci sono criteri omogenei. L'amministrazione Trump fa trattative addirittura a volte azienda per azienda, nel caso della Corea ha fatto delle trattative separate con la Hyundai, nel caso più clamoroso a mio avviso quello della Svizzera. Abbiamo visto che lui all'improvviso ha messo un dazio del 39% sulle importazioni svizzere e si sono presentati quelli della Rolex con un gigantesco orologio e una barra d'oro, appoggiato su una barra d'oro, e nell'ambito di quella che ormai viene chiamata gift diplomacy, la diplomazia dei doni, dei regali. Di punto in bianco Trump ha detto che aveva a cuore il successo dell'economia svizzera, ha ridotto il dazio del 39%, sono passati al 15%, quindi stiamo parlando di una situazione molto molto in divenire, diciamo.
Di sicuro possiamo dire insomma che questa strategia tutto sommato non è stata così granitica, poi lo raccontavamo anche un po' all'inizio con il professor Noci. C'è un aspetto che riguarda poi anche il consenso interno, naturalmente ci arriveremo, perché uno degli obiettivi dichiarati di Trump, se vogliamo almeno a livello di propaganda, era quello: riportiamo il lavoro negli Stati Uniti, creiamo nuovi posti di lavoro per gli operai americani. A guardare gli ultimi dati sul lavoro, questo effettivamente non sembrerebbe, l'occupazione non sta andando comunque certamente come vorrebbe Trump.
Considerando che la realtà è complessa, quindi bisogna esaminare vari fattori. Allora, la sensazione di peggioramento del mercato del lavoro, più che dai dati statistici, che in America sono sempre un po' relativi in questo campo, nel senso che hanno una disoccupazione normalmente bassissima, il 4,3-4,4%, che di fatto è quasi una piena occupazione, perché è una disoccupazione frizionale che in Europa ci sogniamo, però questa occupazione comprende anche dei lavori molto sottopagati, gente che lavora a tempo pieno e non arriva a fine mese, quindi ci sono varie tipologie. Ma a parte questo, nel caso specifico, i dati degli ultimi mesi sono alterati dal fatto che ci sono stati molti licenziamenti nella pubblica amministrazione e poi c'è stato il blocco del governo, lo shutdown per 45 giorni, quindi c'è sicuramente un impatto di quel tipo su quei dati. La cosa che a mio avviso sta creando maggior malessere negli Stati Uniti è il peggioramento del mercato del lavoro per le persone di quella che era considerata fino adesso il ceto più abbiente o comunque il ceto dei benestanti, delle persone colte, perché per esempio proprio nel campo è stato detto a tutti di laurearsi nelle materie STEM, cioè materie scientifiche, matematiche, fisica, computer science, in tutti questi campi qua, che erano i campi del futuro, e adesso sono questi i settori che stanno licenziando di più, sono le aziende della Silicon Valley, lì che si trovano ormai ingegneri e informatici che perdono il lavoro per due motivi. Il primo è che queste aziende avevano assunto enormemente durante la pandemia, perché c'era stato, come vi ricorderete, un forte, proprio a causa dell'isolamento delle persone, c'era stato un fortissimo aumento dell'uso dell'economia digitale, quindi dei servizi digitali, quindi Amazon e tutte le altre aziende di questo settore hanno assunto moltissimo per aumentare l'attività, e adesso ovviamente c'è torna una vita normale e anche queste punte vengono in qualche modo tagliate. L'altro motivo è l'intelligenza artificiale che comincia a mordere in alcuni settori.
Sul tema del lavoro e più in generale sull'economia, Trump si gioca un pezzo di consenso soprattutto in quella base fatta proverbiale operaio maschio bianco.
Beh, questo è quello che gli stanno dicendo molti degli esponenti della sua base MAGA tradizionalista, tipo Steve Bannon, che lo accusano. Lo stimolano in realtà, perché non è che lo stanno abbandonando, però dicono: stai attento che andiamo a perdere le elezioni di midterm. Perché? Perché tu hai fatto delle promesse che non stai mantenendo, e non solo le persone nei sondaggi dicono in maggioranza che stanno peggio di un anno fa, mentre tu gli avevi promesso una nuova età dell'oro, letteralmente la sua promessa, venite da un disastro e vi porterò in una nuova età dell'oro. Non solo non hanno visto l'età dell'oro, dicono appunto che stanno peggio, e soprattutto nel frattempo tu stai dedicando tutta la tua attenzione, a parte della politica estera, ai grandi tycoon delle tecnologie digitali, no? I vari prima Musk, adesso Peter Thiel, gli altri delle grandi aziende tecnologiche che gli stanno intorno, Bezos e tutti gli altri, e stai guadagnando miliardi con le criptovalute per te stesso e per la tua famiglia, e stai, quello che poi viene veicolato dai media, anche conservatori, tutta la battaglia per costruirsi questa gigantesca sala da ballo dove ha distrutto la East Wing della Casa Bianca, per la quale ha raccolto 300 milioni di dollari, che non sono uno scherzo, appunto da questi benefattori che sono i suoi amici delle tecnologie digitali, che sono il simbolo dell'aumento delle diseguaglianze tra ricchi e poveri. Quindi, anche se i poveri americani, l'abbiamo visto già nel primo mandato, non hanno mai pensato davvero che Trump potesse cambiare radicalmente la loro vita, gli bastava già il fatto di avere un qualcuno che comunque dicesse che li vuole rappresentare e che condannava il sistema che l'aveva ridotti in quelle condizioni, la globalizzazione e tutto il resto. Adesso l'impressione è che il clima sia notevolmente diverso, notevolmente peggiore, lo vediamo dal fatto che ci sono ribellioni di parlamentari repubblicani in congresso, e sono i parlamentari dei seggi in bilico nelle zone appunto rurali, nelle piccole città dell'interno degli Stati Uniti, gente che rischia a novembre dell'anno prossimo di perdere il seggio perché appunto percepisce il malumore della base, il peggioramento della popolarità di Trump e quindi comincia a prendere le distanze. Quindi questo sicuramente c'è.
Ecco, potremmo riassumerla così, le cose non stanno andando esattamente per il verso che il presidente degli Stati Uniti voleva, ma forse se volete fare bella figura al prossimo Natale con un Rolex e una barra d'oro, ve la cavate tutto sommato piuttosto bene. Gli ultimi minuti li dedichiamo a un focus su quella che invece è stata la situazione dell'Italia, sulla quale c'erano effettivamente anche preoccupazioni giustificate rispetto ai dazi, visto che siamo un paese che si fonda su bassi salari per sostenere le esportazioni e con consumi interni, come sappiamo, decisamente fermi, al punto che il governo aveva preparato pacchetti di miliardi da stanziare per sostenere le imprese. L'impressione che al di là di alcuni settori, siamo all'acciaio, ma pensiamo anche all'agroalimentare o all'auto, ma anche qui vale lo stesso discorso generale dell'Europa, un settore già in qualche modo in crisi, le conseguenze per l'Italia siano in qualche modo ancora da decodificare e divenire, e l'impatto non sembra essere stato così disastroso. Uso sembra, ma cerchiamo di vederci meglio con il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, ciao Massimo.
Cosa possiamo dire alla fine sull'Italia? Come ne sta uscendo da quest'anno rispetto ai dazi?
Beh, allora, possiamo dire che l'effetto dazi per ora sembra che non abbia dato quella contrazione, non abbia prodotto quella contrazione che era diciamo ipotizzata, anzi nei primi 9 mesi, questo dati Istat, sostanzialmente ci sarebbe stata una crescita complessiva delle esportazioni del 3,6% complessiva, e anche gli Stati Uniti con un'altalena impressionante mese su mese, però anche gli Stati Uniti avrebbero avuto sostanzialmente un incremento di 9 punti percentuale addirittura nei primi 9 mesi del 2025. Questo probabilmente è imputabile in parte, come dicevi tu, al mix, cioè alcune dei prodotti esportati non sono quelli che sono finiti nel mirino dei dazi più pesanti, e anche a un elemento di maggiore diversificazione sui mercati. Se si guarda la tabella, diciamo paese per paese, si vede abbastanza chiaramente che su alcuni segmenti c'è stato effettivamente un incremento importante delle esportazioni. Mi riferisco in particolare per esempio al comparto navi, sia la parte navi da crociera, sia la parte cantieristica in senso stretto, ma anche alcune esportazioni che riguardano per esempio la farmaceutica, che sono cresciute, e non solo verso gli Stati Uniti.
Quindi in qualche modo abbiamo fatto un po' quello che dovevamo fare, abbiamo iniziato anche a guardarci intorno da altre parti, pur mantenendo quel mercato.
Esatto.
Che in qualche modo lo sentivamo raccontare anche da Massimo Gaggi, è quello che, insomma, assorbendo il costo maggiore dei dazi, forse vedremo, se ne vedrà più avanti, un po' le conseguenze. Questo effetto è stato dovuto a, come dire, un sistema produttivo che si è mosso da solo, o c'è stato un elemento di regia pubblica nella gestione dell'impatto dei dazi?
No, quasi esclusivamente il sistema produttivo che si è mosso, anzi che si era mosso forse in modo per una volta tempestivo, anticipando i trend che erano noti, perché insomma che l'elezione di Trump stesse arrivando e che la sua strategia sui dazi fosse uno dei pilastri non era difficile da prevederlo, quindi probabilmente si era organizzato e attivato per acquisire posizioni. Cito solo alcuni numeri di questi primi 9 mesi: un forte incremento 12% verso la Spagna, piuttosto che un 35% verso alcuni paesi asiatici, paesi arabi. Quindi complessivamente c'è stata sicuramente una strategia di diversificazione per area geografica che non è stata resa possibile in tutti i comparti. stiamo parlando dei comparti, diciamo, che hanno mostrato maggiore capacità, quindi l'agroalimentare che ha mantenuto un saldo positivo complessivo di più 13% e poi appunto navi, imbarcazioni, medicinali e metalli. Questi sono quelli che sono andati meglio e che hanno resistito meglio alla dinamica internazionale.
A Radio Popolare nei giorni scorsi abbiamo parlato di un caso, quello del Freudenberg di Rho, che ha dichiarato di voler licenziare tutti a causa dei dazi, dei costi aumentati per i dazi. Poi a vedere dentro bene si parla in realtà di delocalizzazione, risparmio dei costi, delocalizzazione anche negli Stati Uniti. Ieri il Sole 24 Ore pubblicava una notizia su un aumento dell'interesse verso gli studi di consulenza di aziende che vogliono spostare negli Stati Uniti la loro produzione. Ecco, possiamo dire che sia un fenomeno reale, sostanziale, o che tutto sommato anche da questo punto di vista, che era uno dei punti di Trump centrali, riportare le produzioni negli Stati Uniti dall'Italia, ma non solo, ci sia questa migrazione?
Per l'Italia è sinceramente molto difficile, al di là degli studi e delle consulenze, un'ipotesi di trasferimento produttivo, soprattutto se stiamo parlando del tessuto classico italiano, cioè medie e piccole imprese. Diverso è ovviamente il discorso per aziende di grandi dimensioni, quindi per il settore farmaceutico, per esempio, già da alcuni anni alcuni dei colossi italiani, penso a Chiesi, ma non solo, hanno degli impianti stabili negli Stati Uniti, anche e non tanto per i dazi quanto per avere una maggiore capacità di intervento sul mercato americano rispetto alla spesa per farmaci e spesa sanitaria. Le imprese italiane non hanno una facile struttura, sono molto snelle, molto poco capaci di gestire una realtà che, diversamente da quello che si pensa, è in realtà molto difficile, perché anche dal punto di vista degli adempimenti burocratici gli Stati Uniti non sono propriamente un paese dove è facile installare attività produttive.
Ecco, ne stavamo giusto parlando, in questo istante proprio l'Istat ha pubblicato i dati sull'import e l'export nei paesi extraeuropei, meno 7,4% le importazioni, meno 11,3% annue le esportazioni, soprattutto dovute a un calo di oltre il 41% verso la Turchia. Poi magari ci sarà modo anche di capire perché non esportiamo più in Turchia. Intanto grazie Andrea Di Stefano, buona giornata.
A voi buona giornata.
Col direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano, andiamo a chiudere questo speciale dove abbiamo provato a tracciare un bilancio sui dazi in questo 2025. Da Massimo Alberti, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Popolare Popolare Network.